Bene, grazie anzitutto appunto agli organizzatori per aver voluto dedicare questo incontro di due giorni al tema della riforma in generale, la riforma della Chiesa, nella Chiesa, nelle Chiese, e in particolare al tema della riforma protestante. Ringrazio anche il Vescovo di essere qua. Non succede sempre che i Vescovi siano presenti nelle tante manifestazioni ecumeniche che ormai accadono anche nel nostro paese, e sono grato che lei sia venuto e che abbia detto anche quello che ha detto, facendo riferimento ai documenti del dialogo cattolico-luterano, che effettivamente riguardano anche le altre chiese della Riforma, come ha detto giustamente. Io credo che siamo una generazione fortunata, perché vediamo e siamo anche nel nostro piccolo attori di cose che i nostri padri e le nostre madri neppure sognavano di poter vedere. Noi le vediamo, c'è una parola di Gesù che dice: beati i vostri occhi che vedono le cose che stavano accadendo con lui. Ecco, io credo che i nostri occhi sono beati perché vediamo delle cose impensabili, inimmaginabili fino a 50-60 anni fa. E quindi, appunto, il nostro tema oggi, la riforma ieri, chiedere perdono, rendere grazie. Io commenterò questo tema partendo dalla fine, dal rendere grazie, chiedere perdono, la riforma ieri. Questo sarà il ductus del discorso, appunto, rendere grazie. È il nostro primo dovere, il nostro primo compito. Rendere grazie per che cosa? Naturalmente per tantissime cose, ma io desidero metterne in luce due. La prima, il primo motivo per cui dobbiamo rendere grazie è che l'idea della riforma è penetrata oggi in tutta la cristianità. Cioè oggi tutta la cristianità, tutta la Chiesa nella sua grande varietà di espressioni, ha assimilato, ha fatto proprio il pensiero che la riforma è necessaria. Non era così prima. Prima ogni chiesa pensava di non aver bisogno di una riforma, pensava praticamente di aver raggiunto la pienezza, la completezza, la totalità, la perfezione del suo essere Chiesa. Non c'è bisogno di nessuna riforma, la Chiesa va bene così. Così si pensava fino a qualche decennio fa. E questo era relativamente diffuso in tutte le chiese, non soltanto nella Chiesa Cattolica. Che cosa manca alla mia Chiesa? Niente. Niente. Va bene così. Non ha bisogno di nessuna riforma. Ecco, questa idea, questa illusione, questa presunzione oggi è abbandonata e tutte le chiese indistintamente sentono, avvertono, sono consapevoli e sempre più consapevoli che invece hanno bisogno di riforma. La stessa Chiesa Cattolica, che aveva elaborato un'idea della società perfetta, ad esempio, la stessa Chiesa Cattolica, con il Concilio Vaticano II, parla di perenne riforma, di cui la Chiesa in quanto istituzione storica ha bisogno. Perennis reformatio, una frase assolutamente nuova. E tutte le chiese cristiane, forse un po' meno il mondo ortodosso, che è più consapevole della sua ortodossia e quindi appunto della sua perfezione, fa più fatica a entrare nella ottica, nella logica dell'esigenza della riforma, però anche lì ci sono dei sintomi qua e là, ma nell'insieme della cristianità, ripeto, c'è oggi la convinzione diffusa che ogni chiesa ha bisogno di una riforma. Questo, di questo credo che dobbiamo rendere grazie. Cioè, la Chiesa si concepisce come una Chiesa in cammino, una Chiesa pellegrina, una Chiesa che non è arrivata alla meta, eccetera. E questo è fondamentale perché la coscienza del bisogno di una riforma è la premessa indispensabile perché la riforma accada. Questo è il primo motivo per cui rendiamo grazie. Poi rendiamo grazie, io credo, penso che anche voi, anche i cattolici qui presenti, sono d'accordo su quello che sto per dire e credo che sia anche questo il senso anche di questo convegno, di aver dedicato alla riforma protestante il tema del nostro incontro. Ringraziamo per la riforma protestante, la quale riforma protestante, non ho bisogno di dirlo, ha creato, ha suscitato una crisi profonda all'interno della cristianità occidentale, la più profonda dall'inizio della storia cristiana, cioè la crisi collegata alla riforma protestante è la più profonda che sia accaduta fino a oggi nella storia cristiana, più profonda anche dello scisma accaduto nel 1054, data simbolica, tra Oriente e Occidente, ma la crisi della riforma è stata più profonda, più profonda. Però è stata, secondo me, una crisi feconda, perché ci sono crisi mortali, cioè crisi che generano morte. Quella è stata una crisi che ha generato vita, È stata una crisi feconda anche e proprio perché al di là di quello che la riforma ha prodotto nel suo campo, a livello teologico, pensiamo a tutta la riflessione sulla grazia, appunto, su cui ritorneremo nel pomeriggio, quindi a livello ecclesiologico, cioè con la riforma è nato un nuovo modello di Chiesa cristiana. Si può discutere, buono o cattivo, però un nuovo modello di Chiesa cristiana, indubbiamente. Sul piano politico, il pluralismo religioso, anche all'interno di una unità politica come era quella dell'impero, di quello che restava dell'impero cristiano, quello di Carlo V. Bene, il fatto che a un certo punto all'interno di questa unità politica si sia affermato una pluralità di chiese, di confessioni, questo è l'inizio del pluralismo religioso di cui viviamo oggi ampiamente, che è un guadagno enorme. Cioè, è la fine delle dittature spirituali, delle dittature religiose. Questo è una cosa. Cioè, il concetto che, appunto, quello che il Papa esprime col Poliedro, lui ha questa immagine, dice l'unità della Chiesa la esprime col Poliedro, non con la sfera. Il Poliedro, cioè quella figura geometrica in cui ci sono tante facce, no? Di un'unità però, non la sfera dove è tutto uguale, cioè unità come uniformità. Invece il Papa dice no, il poliedro, cioè unità come diversità. Ma unità come diversità a partire da che cosa? A partire da questo famoso pluralismo, cioè ci sono quattro Vangeli, non ce n'è solo uno, e non è che puoi annullare gli altri tre in nome di uno, non puoi annullare Marco in nome di Matteo o in nome di Giovanni, no, sono quattro, devi accettare che ci sono quattro racconti della stessa storia di Gesù di Nazareth. Questo è il pluralismo, che è dentro la natura stessa del cristianesimo, nella sua genesi, è nato così. Ecco. Quindi voglio dire, la riforma, ad esempio, ha dato vita a questo pluralismo. Non parliamo poi sul piano sociale, ma semmai ne parleremo più in là. Cioè, ma a parte ciò che la riforma ha prodotto in sé, nello spazio europeo in cui si è affermata, la riforma ha praticamente spinto la Chiesa cattolica a fare la sua riforma. Perché forse l'avrebbe fatta, ma certamente il fatto che è accaduta la riforma protestante ha indubbiamente prodotto una accelerazione enorme al processo che ha portato alla riforma cattolica, che è stata disegnata al Concilio di Trento. Cioè, il Concilio di Trento non è stato soltanto e neanche in primis un concilio di controriforma, è stato un concilio di riforma, sia pure una riforma che si è modellata nel rifiuto della riforma protestante. Ma per rifiutare la riforma, perché la riforma protestante è stata rifiutata proprio, diciamo, che più meglio di così non poteva esserlo, cioè al 100% non è passato nulla, dico non è passato nulla della riforma protestante al Concilio di Trento. Il Concilio di Trento il Concilio di Trento ha modellato la dottrina cattolica romana, l'ha modellata su che cosa? Sul rifiuto della riforma protestante. Quindi è un discorso positivo, quello del Concilio di Trento è stata una grande riforma vestita di controriforma. Questo è stato. Questo è stato un beneficio per la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica è risuscitata. Dico risuscitata. Tanto che Nietzsche, il famoso Nietzsche, rimproverava Lutero proprio per aver risuscitato la Chiesa. Diceva nelle sue visioni, dice ma la Chiesa era moribonda. E Lutero, invece di lasciarla morire tranquillamente, l'ha risuscitata. Ma non ha solo risuscitato, diciamo, la Chiesa che l'ha seguito, ha risuscitato tutta la Chiesa, tutta la cristianità. È vero, è vero, è vero, è così. Ha risuscitato la Chiesa di Roma è risuscitata. Grazie a che cosa? Alla Chiesa protestante? No, alla riforma cattolica che ha preso forma come controriforma, ma era riforma. È fondamentale capire questo. Io ci ho messo un po' di tempo, ma credo di aver capito. Credo di aver capito. E da questo, beh, vi dico soltanto un aspetto, perché il discorso sarebbe lungo. La Chiesa Cattolica non soltanto ha ribadito il suo credo, la Confessio Fidei Tridentine, che voi capite che cosa vuol dire stabilire un credo? È un'operazione che si fa una volta ogni 1000 anni. Noi continuiamo a ripetere il credo apostolico, il credo niceno-costantinopolitano, che si perde nella notte dei tempi, continuiamo ancora a ripetere queste confessioni. Ma perché una confessione di... una confessione si fa una volta ogni 10 secoli. Il Concilio Vaticano, il Concilio di Trento era talmente consapevole di questa risurrezione che l'ha consacrata con una Confessio Fidei Tridentine. Uno. E due. L'altra cosa fondamentale, il Concilio di Trento ha prodotto il catechismo, il famoso catechismo tridentino, non so se l'avete mai visto, una cosa alta così, un librone che non finisce mai. Ma da dove viene questo catechismo? Viene come replica al catechismo di Lutero, ai due catechismi di Lutero, che sono state forse l'opera più importante di Lutero. Il piccolo catechismo, che è un manualetto dedicato ai padri famiglia, per cui i padri famiglia dovevano istruire i figli, la servitù se ce l'avevano, eccetera, seguendo grosso modo questo catechismo, piccolo catechismo, il più grande catechismo dedicato ai pastori, eccetera, agli insegnanti, che è stata un'operazione fondamentale di alfabetizzazione di una cristianità che non sapeva praticamente niente, cioè non sapeva verbalizzare la sua fede. Cioè, se tu chiedevi a uno: crede in Dio Padre Creatore, cosa vuol dire? Non lo so. Il catechismo ti dà le parole. Quindi è stata un'operazione di alfabetizzazione di base formidabile, di vera e propria cristianizzazione, che poi in casa cattolica l'ha fatto il catechismo tridentino. Ecco perché dico che la crisi è stata fatale, se vogliamo, ma è stata feconda, enormemente feconda, enormemente feconda. E da questa risurrezione della Chiesa è nato poi nel 600, nella Chiesa cattolica, c'è stata una fioritura di energie cristiane di varia natura. Naturalmente si può discutere questo e quest'altro sull'ispirazione, una certa pietà, una certa devozione, si può naturalmente discutere, però comunque una fioritura straordinaria. Cioè, è quello che voglio dire. Sì, crisi, sì, ma crisi feconda, crisi che produce vita, non morte. Allora rendiamo grazie. E quindi praticamente dal XVI secolo la cristianità occidentale è vissuta con due riforme: la riforma protestante da un lato, o la Chiesa cristiana riformata in senso protestante, la Chiesa cristiana riformata in senso cattolico. Queste due chiese riformate, nemiche, antagoniste, si sono fatte la guerra, anche la guerra materiale, non soltanto quella verbale che è continuata fino ai libretti di cui parlava. Ecco, quindi i roghi relativi, la guerra che è continuata fino a ieri. Noi celebriamo la pace. Celebriamo la pace dopo una guerra di 4 secoli, non di 40 giorni. Sono cose grosse. Dobbiamo esserne consapevoli. Queste due riforme sono andate avanti parallelamente, antagonisticamente, fino a 50 anni fa. E 50 anni fa che cosa è successo? È successo che con il Concilio Vaticano II diverse posizioni, chiamiamole protestanti, o riformate in senso protestante, sono state accolte nella sintesi cattolica, nella nuova sintesi cattolica proposta, elaborata e proposta dal Vaticano II. Io non ho tempo di soffermarmi, ma le voglio almeno menzionare quante cose, diciamo pure protestanti o se non protestanti di più antica origine, ma che nel protestantesimo sono state rivitalizzate, rimesse in luce, rimesse in primo piano, quante di queste cose ci sono nei documenti del Vaticano II. Le elenco soltanto, potrei fare una conferenza su questo tema, che sarebbe anche molto suggestivo, varrebbe anche la pena. Allora, la Chiesa come popolo di Dio, cioè la Chiesa come assemblea, principio base della Riforma, la Congregatio Sanctorum, dice la Confessione di Fede di Augusta, la prima confessione di fede protestante, la Congregatio Sanctorum, il popolo di Dio, eccolo qua, eccola qua la Chiesa, eccolo qua. C'è anche il Vescovo, va bene, ma diciamo la Chiesa non è il Vescovo, la Chiesa è la comunità, è il popolo. La stessa idea della Chiesa come mistero, che nel Vaticano II viene elaborato in una certa direzione, su cui non mi soffermo, ma che può benissimo, o potrebbe benissimo, essere elaborata in chiave luterana, perché, come forse sapete, Lutero parla della ecclesia abscondita, della chiesa nascosta. Allora, quando tu dici chiesa mistero, che è una nozione fondamentale nella Lumen Gentium, che cosa vuoi dire? Vuoi dire che la chiesa visibile non esaurisce la realtà della chiesa. C'è una realtà della chiesa che la chiesa visibile non riesce a esprimere. Ecco perché parli di mistero. Allora, quando tu dici ecclesia abscondita, la Chiesa è nascosta, che cosa vuoi dire? Vuol dire la stessa cosa, cioè puoi benissimo sviluppare in questi termini. Terzo, il sacerdozio comune dei credenti, dottrina luterana per eccellenza, si trova nella Lumen Gentium. Il battezzato cattolico è innestato nel sacerdozio di Cristo, nella regalità di Cristo, in Cristo profeta, e partecipa in quanto battezzato all'ufficio di Cristo come re, profeta e sacerdote. Cioè, re vuol dire governo, profeta vuol dire insegnamento, la predicazione, sacerdote vuol dire la preghiera, la presidenza del culto. Il laico è questo nella Lumen Gentium. Naturalmente c'è il sacerdozio ordinato, che è sovraordinato al sacerdozio, diciamo, del laico, però il principio è lì. E così via, la collegialità dei vescovi, che è stata la grande parola, diciamo, del Vaticano II, È un principio, principio costitutivo dell'ecclesiologia calvinista, anche nella Chiesa Valdese, nella piccola Chiesa Valdese, tutto è collegiale, a tutti i livelli, a livello di comunità locale, poi livelli intermedi, livello sinodale, e istanza espressa dal sinodo, che è la massima autorità umana della Chiesa, è tutto collegiale. Naturalmente l'idea è più antica della Riforma, intendiamoci, ma la Riforma l'ha messa in grande. La libertà religiosa, la Chiesa Cattolica non aveva mai parlato della libertà religiosa, aveva sempre parlato della libertà della Chiesa, la libertà sua, ma non della libertà degli altri. E invece è un documento importante, importantissimo. La parola di Dio, le due mense del documento sulla liturgia, si parla delle due mense, la mensa eucaristica e la mensa della predicazione, dell'ambone. Le due mense, cioè la fede cattolica non vive soltanto del sacramento, ma altrettanto della parola di Dio, della predicazione, dell'insegnamento. Ma queste sono cose enormi. Se voi leggete il capitolo 6 della Dei Verbum, tanto per dire, dare un'indicazione, quello è un capitolo perfetto dal punto di vista protestante, perché è esattamente quello che la Riforma ha cercato di attuare. Non so se sia riuscita o se non sia riuscita, comunque è proprio questo, cioè fare della parola di Dio la parola che guida la Chiesa, la vita, la morale, la teologia, eccetera. E così via. Cioè, dicevo, queste due riforme che sono procedute parallelamente e polemicamente per 4 secoli e mezzo, e adesso non sono più in quella posizione, proprio per quello che ho cercato di dire. Allora, che queste due riforme, chiamiamole così, si stiano incontrando e, ad esempio, abbiano prodotto un documento che è quello che il nostro vescovo ha citato, intitolato Dal conflitto alla comunione, beh, ringraziamo Dio per questo. Vale la pena fare la pace dopo quasi 5 secoli di guerra. Sì, allora sì. Ma poi il nostro tema dice chiedere perdono. Allora, perdono per che cosa? Si chiede perdono per dei peccati commessi. Quali sono i peccati commessi? Anche qui l'elenco potrebbe essere molto lungo, ma io mi limito a indicarne due. Il primo è veramente un peccato gravissimo che è comune a cattolici e protestanti anche nel XVI secolo, anche nei secoli successivi, ma se noi ci limitiamo oggi al XVI secolo, peccato gravissimo che è stato commesso è quella della persecuzione degli eretici, cioè di quelli che venivano considerati eretici. Naturalmente questo è accaduto tra cattolici e protestanti che si scambiavano questa qualifica di eresia. Ciascuno diceva dell'altro: Lutero è stato scomunicato come eretico, e Lutero diceva che il papato era un'eresia, eccetera. Quindi, diciamo, però io voglio qui menzionare un altro aspetto del peccato commesso da cattolici e protestanti insieme contro altri eretici, e cioè sostanzialmente gli anabattisti e i nemici della gli antitrinitari. Dunque, gli anabattisti, non so se sapete tutti chi erano, sono quelli che vengono chiamati dagli studiosi la riforma radicale, cioè sono nati dalla riforma di Zwingli a Zurigo, si sono però staccati dalla riforma, e questo sia in ambito luterano sia in ambito riformato, cioè calvinista, zwingliano, con due critiche fondamentali alla riforma. La prima la riassumo in questo slogan, diciamo così: gli anabattisti dicevano Lutero ci ha liberati dal Papa, ma non da Costantino. Cioè, ci ha liberato da una certa visione della Chiesa, eccetera, eccetera, ma è rimasto legato alla cosiddetta, quella che oggi noi chiamiamo, Chiesa costantiniana. Cioè la Chiesa intrecciata con il potere politico, come effettivamente è stato. Perché la riforma, non nella sua genesi, questo no, in nessun modo, la riforma è nata in un convento. Quindi è una roba religiosissima, tutta interna alla problematica di che cos'è il cristianesimo. Ma nata in convento come movimento nella Chiesa e per la Chiesa, la riforma, là dove si è affermata grazie all'appoggio politico. Cioè al fatto che un certo numero di principi o di città libere, c'erano tante città libere come Norimberga per dire, dove non c'erano principi, ma il consiglio della città, o Zurigo, il consiglio della città, Basilea, Berna, sono tutte le autorità politiche, hanno detto no, ci piace questo tipo di cristianesimo, lo facciamo nostro, lo adottiamo, e lo adottiamo per i nostri sudditi. Così ha funzionato. Quindi non la nascita, ma l'affermazione della riforma che ha conquistato mezza Europa. Tutta l'Europa del Nord. Come è diventata protestante? Perché il re è diventato protestante. Perché è diventato protestante? Io non lo so, non c'era, ma Presumo perché era convinto che quel tipo di cristianesimo andava bene, era convinto dalle posizioni fondamentali della riforma. Ma gli anabattisti criticavano proprio questo. Loro dicevano: no, la parola di Dio deve affermarsi, se si afferma, autonomamente, non perché il principe dice così. Così deve essere la religione adesso di questa regione, delle Langhe. Il principe diventa calvinista e tutti i langaroli devono essere calvinisti. Così era. Allora gli anabattisti dicevano: no, non va bene così. Uno. E due, questa critica alla Chiesa costantiniana, al regime costantiniano della Chiesa, che era il regime di tutta la cristianità, intendiamoci bene. Sì, esprimeva anche con il rifiuto del battesimo dei bambini, perché il battesimo dei bambini che cosa esprime, al di là delle costruzioni teologiche che uno può naturalmente, che cosa esprime? Tu appena nato sei già cristiano, ma com'è? Perché nasci in una terra cristiana, in un'area cristiana. E quindi tutto ciò che esiste all'interno di quest'area, subito devi mettere il marchio di fabbrica, cioè il marchio di appartenenza. Nasci qua e appartieni quindi alla Chiesa A, alla Chiesa B, può essere la Chiesa Cattolica, la Chiesa Luterana, la Chiesa Ortodossa, ma appartieni perché nasci in un luogo, lo ius soli applicato alla religione. Questo è, ius soli applicato alla religione. Poi c'è il discorso teologico che viene, va bene, sì, però il principio è quello. Gli anabattisti dicevano: no, è sbagliato. Se io voglio essere cristiano, lo devo decidere io. Non lo puoi decidere tu, anche se sei mio padre. Non lo puoi decidere. È una cosa troppo personale, troppo seria. E quindi rifiutavano il battesimo dei bambini. Ma questo creava uno scandalo enorme. Perché allora Lutero diceva: ma allora se tu rifiuti il battesimo, il tuo battesimo da bambino, nel quale io che ti ho battezzato, ho pregato, ho invocato il nome trinitario di Dio, ho detto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, sei battezzato, allora tutto questo è bestemmia, ho adoperato il nome di Dio in vano. Se l'ho adoperato per una cosa che non esiste, una cosa contro la volontà di Dio, non solo contro la tua, contro la sua, allora praticamente metti in questione tutta la Chiesa e cominci un'altra Chiesa. Ma noi non vogliamo cominciare un'altra Chiesa, vogliamo riformare la Chiesa. Non so se mi sono spiegato. Ci fu un conflitto tragico, tragico, e questi anabattisti sono stati praticamente sterminati, va bene? Di tutti i teologi ne è sopravvissuto uno solo, è morto nel suo letto, tutti gli altri sono stati giustiziati. Anche in Italia, a Venezia nel 1550 ci fu un sinodo anabattista con 60 partecipanti, calcolandone due per comunità, c'erano almeno 30 comunità anabattiste, tutto distrutto, tutto liquidato, tutto si... non è sopravvissuto nulla e nessuno. Idem per gli antitrinitari. L'Italia ha prodotto molti antitrinitari. Uno a Saluzzo, Biandrata, ma tanti, tanti. Hanno dovuto tutti scappare, quelli che hanno potuto, gli altri sono stati giustiziati. Nella Ginevra di Calvino, Serveto è stato bruciato. Non è che non credeva in Dio, non credeva nella Trinità, ma a quel tempo non credere nella Trinità è messa sullo stesso piano dell'ateismo puro, tanto c'era l'identificazione tra Dio e Trinità. Allora, voglio dire, questo è un grave peccato, grandissimo peccato, la persecuzione e la eliminazione dell'eretico. Dobbiamo chiedere perdono. I luterani lo hanno fatto nei confronti degli anabattisti, vabbè, per quel che può valere, cioè... si sono accorti qualche forse un decennio fa che è stato un delitto, un vero delitto spirituale, morale imperdonabile, insomma gravissimo, ecco. Ora questo è un peccato. Poi l'altro peccato naturalmente è quello della divisione. Peccato della divisione. Ora, sì, d'accordo. Il corpo di Cristo è stato ferito, lo era già, perché appunto c'era già stato lo scisma tra Oriente e Occidente, con scomuniche reciproche, quindi nessun... una nuova, profonda, profonda ferita, una colpa. Non interessa ora stabilire di chi o quali, di chi fosse la colpa maggiore. Ma come ho già detto, se uno guarda non il fatto in sé, che è colpevole senza dubbio, ma guarda quello che è nato da questo fatto, che cosa è venuto fuori, ma io sarei quasi tentato, lo dico con esitazione, ma lo dico, a parlare di Felix culpa. Perché credo che ciò che è nato è di più, cioè il beneficio della divisione è maggiore del danno che indubbiamente ha provocato. Ho accennato poco fa alla fioritura di energie presenti in tutte le... sia nel protestantesimo, anche perché ciascuna di queste chiese o confessioni si considerava la vera chiesa e allora doveva anche dimostrare di essere la vera chiesa. Cioè c'è stato uno stimolo stimolo forte a dimostrare di essere la vera manifestazione del cristianesimo in Europa. E quindi sono venute fuori, ripeto, tante belle energie cristiane e anche evangeliche, ma soprattutto quello che la divisione, diciamo, la divisione ha provocato e ha suscitato è il movimento ecumenico, che è nato grosso modo a metà 800, dura quindi da più di 150 anni, fa un cammino lento, eccetera, però è un fatto straordinario, un beneficio immenso. Perché? Perché non si tratta, l'ecumenismo non vuole semplicemente restaurare l'unità che c'era prima, ma vuole suscitare una nuova unità cristiana. Quindi l'ecumenismo non è un movimento di restaurazione, torniamo a come eravamo, no? Diventiamo ciò che saremo, questo è l'ecumenismo. Cioè la presa di coscienza che siamo in divenire, che il cristianesimo è un processo continuo, diciamo, che va avanti, mediante il quale diventiamo cristiani. Quindi la coscienza ecumenica, il vescovo giustamente diceva, sono semi che devono germogliare. È così, ancora così, non soltanto qua, non soltanto nella diocesi di Acqui, ma in tutto il mondo sono semi che, ma la coscienza ecumenica è la nuova coscienza cristiana, capisci? È la nuova coscienza cristiana, è il nuovo modo di essere cristiano, come appunto non lo sei ancora mai stato. Questo è il punto. Questa è la cosa bella, la cosa nuova, la cosa straordinaria. E questo da dove nasce? Nasce dalla divisione, cioè dalla presa di coscienza che la divisione non è sopportabile, non è accettabile, non è accettabile anzitutto da parte di Dio, ma non è accettabile neanche da parte nostra. E quindi c'è un orizzonte nuovo e straordinario che si apre davanti a noi, che non osiamo neanche fare un passo, fare due passi, fare tre passi, chi lo sa, è bene, è male, eccetera, eccetera, siamo combattuti, ma l'orizzonte lo vediamo. Queste sono cose grosse, sono cose belle, sono cose straordinarie. Ecco perché parlo paradossalmente di Felix Culpa, cioè sono nate tante cose, ma la cosa più bella è proprio questa. Ecco, germoglia nella cristianità questa coscienza ecumenica. E allora mi veniva in mente quella straordinaria parola che abbiamo meditato nella nostra chiesa domenica scorsa, quella straordinaria parola che si trova nel libro della Genesi, quando Giuseppe vede i suoi fratelli e fa tutto il discorso, eccetera, eccetera, e dice: voi avete pensato di fare del male a me, ma Dio ha convertito il male in bene. Cioè, io adesso sono una benedizione per voi. Voi mi volevate far fuori, mi volevate... Invece Dio ha rovesciato. Ecco, io credo che così sia la cosiddetta divisione della Chiesa. Un male, sì, ma un male convertito in bene. Convertito in bene.
Questa lettura è proposta stamattina nella liturgia di oggi.
Ah sì? Oh, che bello! Ah, che bello, sono proprio contento. Sì, capitolo 50 del libro della Genesi. La fine, cioè una cosa meravigliosa, una delle parole più belle della vita, perché non si tratta soltanto di perdonare. Allora, mettiamo, Giuseppe perdona, diciamo, con magnanimità paternalistica, anche se era un fratello, perdona, seppelliamo, facciamo come se non. No? Quello è il livello minimo, importantissimo, ma è il livello minimo. Ma il livello grande è che Dio converte in bene il male, non semplicemente seppellisce il male, facciamo come se non ci fosse, che non fosse accaduto niente, dimentichiamo, no! No! Non dimentichiamo niente. Ma crediamo in un Dio che trasforma il male in bene, questo sì. Quindi chiediamo perdono al Dio che trasforma il male in bene. Ora, io non so se vi ho già stancato abbastanza, perché dovrei andare avanti, ma vado avanti, resistete ancora. No, perché devo parlare della riforma ieri, perché io ho cominciato dalla fine. Rendere grazie, chiedere perdono, la riforma ieri. Dovrei dire, allora, rapidamente, quanto tempo ancora? Qualche minuto? Sì. Rapidamente. Avevo messo qui 5 punti veloci. Dunque, il primo è vedere il XVI secolo come secolo delle riforme. Non dimenticando che tutti i primi 500 anni del secondo millennio sono stati segnati da molte riforme. Menziono soltanto quelle maggiori, cioè quella valdese, che non si presentava come riforma, quella francescana, che non si presentava come riforma, come una invenzione nuova di cristianità. Wycliffe, Inghilterra, Huss, Boemia, sono riformatori. Naturalmente negati. Pensate che il Concilio di Costanza non solo ha condannato a morte e fatto eseguire seduta stante Giovanni Hus, che era andato lì con un salvacondotto imperiale che non ha funzionato per niente, sicuro di poter dialogare con il Concilio, ma il Concilio non si è accontentato di bruciare Giovanni Hus, ma ha disposto che venissero riesumate le ossa di Giovanni Wycliffe e venissero bruciate. Il vescovo del luogo non ha obbedito subito, ma il suo successore sì. E credo nel 28 queste ossa, ma per dire la follia, hanno tirato fuori le ossa di questo Wycliffe, le hanno bruciate e le hanno disperse nel fiume. Allora, però, quindi la riforma è una sull'altra. Non parliamo degli ordini monastici che anche loro continuamente riformavano se stessi. Dunque la riforma era proprio nel DNA, si può dire, di quella cristianità. Ma nel secolo della riforma, appunto, che chiamiamo delle riforme, allora, quali riforme? La riforma di Erasmo, cioè dell'umanesimo cristiano, cattolico, non ha seguito Lutero, all'inizio lo stimava, poi no, ma quella era una vera e propria riforma, non ho tempo di illustrare, ma se c'è tempo poi, se volete, lo posso fare. Poi abbiamo, si capisce, la riforma luterana, abbiamo la riforma zwingliana, che è protestante ma è abbastanza diversa da Lutero, abbiamo la riforma anglicana, sui generis, cioè mantenuto l'episcopato, soprattutto quella è la cosa fondamentale, e tutta una tradizione liturgica propria, ma teologicamente la riforma anglicana è protestante, teologicamente. Però le forme cattoliche sono ampiamente rimaste. E la struttura episcopale, come del resto le chiese luterane del nord, sono tutte episcopali, la chiesa di Svezia, la chiesa di Finlandia, la chiesa di Danimarca, sono tutte chiese episcopali, come quella cattolica senza papa. Poi c'è la riforma anabattista, che è una vera e propria riforma. E poi c'è la riforma cattolica romana, un'altra riforma. Quindi, quando pensiamo al XVI secolo, pensiamo pure alla riforma, 500 anni della riforma, benissimo, ma inquadriamola in un contesto di riforme molto articolato, molto mosso, molto ricco, straordinariamente, un grande fermento cristiano, una grande produzione di cristianesimo rinnovato, in qualche maniera in tante maniere diverse, ma rinnovato. Questo era il primo punto. Due, quando parliamo di riforma, dobbiamo naturalmente tener conto di molti fattori che hanno contribuito, come ho già detto, non alla genesi della riforma, ma alla sua affermazione. Quali sono questi fattori? Sono il fattore politico, che consiste nel progressivo sfaldamento dell'impero cristiano di nazione germanica, come si chiamava allora l'impero di Carlo V, il famoso Carlo V che conosciamo. Bene, questo impero si stava sgretolando, ma è ancora impero con l'imperatore. Si stava sgretolando perché? Perché le diverse aree particolari, chiamiamoli regionali, che componevano, erano non so più di 100, che componevano l'impero, sempre più rivendicavano autonomie, e questo, si capisce, indeboliva l'insieme. La riforma si è innestata su questa lievitazione, potremmo dire, delle autonomie politiche interne all'impero oppure esterne, si è innestata e sono nate, è nato un fenomeno che non era mai esistito nella storia dell'Occidente, dell'Oriente sì, ma dell'Occidente no, cioè chiese nazionali, Church of England, non era mai esistita una chiesa di Inghilterra. Che cos'è? Che animale è nello zoo cristiano? Chiesa di Berna, del cantone di Berna, ma che cos'è questa roba? Non era mai esistita. Perché non era mai esistita? Perché c'erano i vescovi che tenevano unita la cristianità occidentale. Scomparso l'episcopato, praticamente nascono le chiese nazionali e le chiese regionali, cantonali, in Svizzera. Chiesa di Ginevra, che però, come potete facilmente intuire, riproduce in qualche maniera lo schema neotestamentare, la chiesa che è a Corinto, la chiesa che è a Efeso, la chiesa che è a Roma. Cioè, praticamente l'idea, chiamiamola tra mille virgolette, congregazionalista, cioè l'idea che la chiesa è sostanzialmente la chiesa del luogo, dopo la scomparsa dell'episcopato, a livello protestante, ripeto, non tutto il protestantesimo, ma molto protestantesimo, non c'è più il vescovo e quindi c'è la chiesa locale che emerge, la chiesa di Acqui, senza vescovo, la chiesa di Acqui. Questo è quello che è successo. Ecco, un fenomeno nuovo che nasce dalla crescita di autonomia politica delle varie unità che componevano l'impero e in generale la crescita dell'autonomia delle nazioni, la nazione francese, la nazione inglese, la nazione iberica, e la riforma si innesta. Allora, quando si dice la riforma ha dato vita a tante chiese, sì, a tante chiese, era una chiesa in tanti luoghi, non erano tante chiese, era una chiesa in tanti luoghi, dove il luogo dava il nome alla chiesa. Ma la chiesa di Berna e la chiesa di Edimburgo erano la stessa identica chiesa, per dire. Però due chiese, no, una. Ma dislocate. E anche, forse senza un vincolo unitario istituzionale come era stato l'Episcopato. Questo è... Poi c'è il fattore... Allora, naturalmente, questo ha favorito la diffusione della riforma. Queste autonomie ha favorito. Poi c'è il grande fattore economico, di cui io metto in luce soltanto un aspetto, cioè la transizione dalla economia feudale alla economia borghese, chiamiamola così, o precapitalista, se volete. Qual è la differenza? La differenza è che mentre l'economia feudale è sostanzialmente fondata sulla terra, il possesso della terra, quella è la ricchezza. La terra è il servo della gleba che era compreso nella terra. Quando tu compravi un pezzo di terra, compravi anche lo schiavo, praticamente, il servo della gleba che lo lavorava. Una condizione di vera e propria schiavitù. Invece l'economia capitalista, precapitalista, borghese, chiamiata, su che cosa è fondata? È fondata sul lavoro. Il lavoro, ma non il lavoro del servo che non contava niente, ma il lavoro dell'artigiano, la bottega artigiana, questa è la novità. La ricchezza, cioè il lavoro, viene considerato ricchezza, cioè la tua capacità di lavorare il ferro, di lavorare il legno, di creare la macchina, poi sostanzialmente creare la macchina. È tutto lo sviluppo dell'Occidente. Allora, Calvino, ad esempio, c'è uno studioso che ha detto, credo molto giustamente, che Calvino ha dato alla borghesia nascente del XVI secolo la stessa consapevolezza che Marx ha dato al movimento operaio, ai proletari nell'Ottocento. Cioè la consapevolezza di creare una nuova società, la consapevolezza di essere la forza trainante che avrebbe prodotto una nuova società. Questo ha naturalmente pesato molto sullo sviluppo della riforma. Poi c'è naturalmente il fattore culturale, dove la riforma ha attinto a piene mani all'umanesimo, ad fontes, ritorno alle fonti, per l'umanesimo erano le fonti del pensiero classico greco e romano, per la Riforma erano le fonti bibliche, ma nella lingua originale, nell'ebraico per l'antico, il greco per il nuovo, è la Riforma che traduce per la prima volta la Bibbia dopo Girolamo, dopo la traduzione latina di Girolamo nel IV secolo, fino al 1500. C'era sempre solo la Vulgata, c'erano già alcune traduzioni anche in italiano dalla Vulgata, ma è la Riforma che fa le prime traduzioni della Bibbia dagli originali ebraico e greco. Il primo è stato Zwingli, il secondo è stato Lutero. Poi un altro fattore che naturalmente ha contribuito all'affermazione della Riforma è la decadenza morale della Chiesa, che era grave, ma sulla quale i riformatori non hanno per niente insistito. Calvino non parla praticamente mai della decadenza morale, ad esempio, del papato. Non è quello il punto. La sua battaglia antipapale riguarda l'istituzione, non se il Papa ha figlio, non ha figlio, è sposato, non è sposato. Questo non interessa. Ma indubbiamente a livello popolare la decadenza morale ha contribuito, diceva, beh, almeno questi non scandalizzano. Ecco, la pedofilia, quello che ad esempio oggi può scandalizzare, la pedofilia, non era niente rispetto a quello che era allora. Vi assicuro delle cose incredibili, ma non abbiamo il tempo di entrare in questi dettagli. Tre, carattere della Riforma. Due parole. Internazionalità, che la Riforma è un fenomeno europeo, non è un fenomeno tedesco, è nata con Lutero, ma parallelamente con Zwingli, praticamente sono coetanei, e si è immediatamente diffusa a livello europeo, un fenomeno che abbraccia tutta la cristianità europea dell'epoca, e pluralità, cioè appunto la Riforma è nata plurale. Ho elencato i vari tipi di Riforma, ma soprattutto, diciamo, quella propriamente detta protestante, Lutero, Zwingli, poi Calvino, sono due visioni sorelle assolutamente come principio di fondo, però diverse. Quindi pluralità. Quattro, la natura della Riforma, cioè che cosa è stata. Beh, questo lo vedremo meglio questo pomeriggio, però io desidero dire quello che è la mia impressione, naturalmente. Io vi sto dicendo quello che, dopo qualche anno di studio, eccetera, mi sembra di aver capito con molta umiltà, perché sono fenomeni grossi, grandi, noi siamo niente, e quindi, vabbè, comunque, ecco, io mi sono convinto di questo, che la Riforma è nata dalla, se volete, riscoperta del Dio della Bibbia, chiamiamolo così, cioè il Dio che tu conosci lavorando, leggendo, immergendoti nella parola biblica e scoprendo che il Dio predicato dalla Chiesa in quel tempo non era quel Dio lì. Non era quel Dio lì. Era un Dio diverso. Per cui le 95 tesi di Lutero sono un grido di allarme. Cioè, la Chiesa non predica il Dio della Bibbia. Allora non va bene, bisogna reagire, bisogna fare qualcosa. Come diceva il verso, bisogna riportare la Chiesa sulla giusta via. La giusta via per Lutero, naturalmente, io sto parlando di Lutero, è la Bibbia, la via è quella lì. Il Dio della fede cristiana è quello che parla attraverso le pagine della Bibbia. Questo pomeriggio vedremo meglio questo aspetto qui, ma sostanzialmente la riforma è nata da quello. Ma siccome questo grido, diciamo così, questo grido di allarme, siamo fuori strada, non si predica il Dio della Bibbia, dobbiamo correggere. Siccome questo grido di allarme è stato respinto, scomunicato, no, non è vero, non è vero, ecco qua che quello che non era neanche una riforma, non era una riforma. Sì, Lutero proponeva nel suo libro, sull'appello alla nobiltà cristiana della nazione tedesca, ci sono 26 proposte o 27 proposte di riforma, ma erano dei correzioni di abusi. Correzione di abusi, non era un progetto di riforma, no. Era quello che dice giustissimamente un monaco agostiniano, tra l'altro del nostro tempo, un francese, Daniel Olivier, dice giustissimamente che cosa voleva Lutero? Voleva riportare l'Evangelo nella Chiesa, non voleva cambiare la Chiesa. Voleva cambiare la predicazione della Chiesa, l'insegnamento della Chiesa. Questo sì, in termini radicali, d'accordo. Ma non la Chiesa, non è quello il punto. Ma che cosa la Chiesa ti dice? Che cosa dice a te perché tu sia salvato? Quale via di salvezza propone la Chiesa? Questo era il punto. Allora Lutero, a torto, a ragione, io ora non voglio dire che avesse ragione, dice, siamo fuori strada. La Chiesa invece di portarmi alla salvezza mi porta alla perdizione, invece di avvicinarmi a Cristo mi avvicina all'anticristo, alla perdizione. Questa è stata la... Poi la riforma è nata dopo. Paradossalmente la riforma è nata dopo che questo, chiamiamolo grido di allarme di Lutero, è stato detto no, guarda che ti sbagli, non è vero per niente, va tutto bene. E io ti scomunico, lì è nata la riforma. Cioè allora, o ritrattava e tutto ritornava come prima, oppure non ritrattava e allora bisogna poi allora riformare quella parte di Chiesa che mi è andata dietro, insomma, che ha detto sì, ma Lutero sostanzialmente ha ragione. Ecco. Beh, quindi non so se mi sono spiegato. La riforma nasce dopo la scomunica. Prima non era quello il punto. Fatto, non, Lutero poi la Chiesa non lo interessava, quello che lo interessava era che cosa predica la Chiesa, qual è il messaggio, perché dal messaggio dipende la tua salvezza. Allora, sostanzialmente la riforma è stata questa, e concludo. Che cosa ha prodotto? Ma sostanzialmente ha prodotto, ho già detto, un nuovo modello di Chiesa che, semplificando in una maniera eccessiva, potremmo dire, non più una chiesa costruita dall'alto, ma una chiesa costruita dal basso. Sono semplificazioni, intendiamoci bene. Ma tanto per dare un'idea, comunque è vero che nasce un nuovo modello di chiesa, questo è indubbio. Ti può piacere, non ti può piacere, ma è così. Nasce anche un nuovo, io direi addirittura un nuovo tipo di cristianesimo, cioè un nuovo modo di intendere il cristianesimo nel suo insieme, come rapporto con Dio, come rapporto con te stesso, come rapporto con la società, con la storia, con il mondo. Sì, è un nuovo tipo, ma anche questo non ci deve spaventare, perché anche nel tempo apostolico era così. C'è un tipo di cristianesimo giovannico, per dire, c'è un tipo di cristianesimo paolinico, c'è un tipo di cristianesimo giudeo-cristiano, c'è un tipo di cristianesimo apocalittico, tanti tipi di cristianesimo, che non vuol dire che, appunto, che riflette quella pluralità originaria, tipica del cristianesimo. Quindi sostanzialmente il cristianesimo nella sua storia diventa più plurale di prima, con una nuova articolazione del suo modo di essere e stare nella storia, tutto sommato un beneficio, una ricchezza, una cosa bella. Più bella però se questi vari tipi di cristianesimo, cristianesimo cattolico, cristianesimo protestante, chiamiamolo così, cristianesimo ortodosso, trovano le vie del loro incontro, della loro reciproca interpellazione, integrazione, collaborazione in vista della comune testimonianza cristiana nel mondo di oggi. Io vi ringrazio per la vostra pazienza.